io volevo solo introdurre un momento dicendo qual è l'importanza del tema per una comunità cristiana, che è semplicemente il luogo che ci accoglie. Perché il tema di questa sera è decisivo? Perché tutta la cultura classica e purtroppo anche quasi tutta la teologia cristiana, soprattutto fino a questo argentino venuto a fare il Papa a Roma, tutto ha sempre funzionato nel criterio della colpa e della pena, e si è fermato lì. Questo ha portato una grande tristezza al pensiero profondo dell'umanità e purtroppo anche del cristianesimo, che in questo senso ha ignorato di per sé la persona di Gesù. Perché la persona di Gesù si colloca oltre il tema della colpa e della pena. Essendo noi dei vicini del carcere, geograficamente, chiaro che per noi questa è un'esperienza quotidiana. Il testo più citato da Papa Francesco in questi anni del suo pontificato è un testo anche molto preda della cultura e della scienza scientifica per la sua collocazione. In ogni modo è sistemato adesso nel Vangelo di Giovanni, all'inizio del capo ottavo, dove per mettere delle grani a Gesù gli portano una signora che io giudico semplicemente imprudente, perché accusata di tradimento delle nozze in pubblico. Non sta mica bene fare una cosa così, meglio fare le cose più privatamente. Per cui una donna sorpresa in flagrante adulterio, secondo la legge antica, deve essere fatta fuori a sassate. Per creare una grana a Gesù gli dicono: questa qui bisognerebbe prenderla a sassi, come si fa? Lui, che capisce che il problema è delicato, dico sempre le stesse cose, chiedo scusa ai miei uditori quotidiani, non dice niente, e il Vangelo dice che scrive per terra. Sono 2000 anni appunto che gli studiosi si chiedono che cosa scrivesse, ma non è facile capire che cosa poi scrivesse. Però siccome loro insistono, lui dice: va bene, facciamo così. Mosè dice dei sassi. Allora, tutti pronti con i sassi? Allora, chi è senza nessun mai sbaglio nella sua vita né peccato, chi è proprio tutto in etichetta, comincia a buttare la pietra. E questa furbata di Gesù, tutti se ne vadono, a partire, dice il Vangelo, dai più vecchi. Sono, qui dentro sono io il più vecchio. Un po' brontolando, ma devono andare via perché nessuno può buttare la pietra. Per cui alla fine, nella stanza di San Martini, o in piazza, o nella stanza della doccia, restano solo il Signore e questa signora. E lui, Gesù, le dice: Madonna, nessuno ti ha condannata? E lei risponde: nessuno. E lui le dice, avendo il diritto alla pietra, perché lui è anche un ragazzo bravo, quindi lui di per sé, secondo Mosè, avrebbe il diritto, quasi dovere, di buttare la pietra. Gli dice: ma neanch'io ti condanno. Va adesso e cerca di metterti un po' a posto. Quindi mentre nel carcere della doccia la liberazione dal carcere arriva alla fine della pena, nella giustizia proposta dal Vangelo le cose cominciano col perdono. Questo tema negli ultimi anni per noi qui, data la vicinanza, è stato molto interessante, perché molti paesi del nord Europa stanno liquidando le carceri, sostituendole con percorsi di recupero. Come peraltro dice la nostra Costituzione, dichiarando incostituzionale l'attuale regime carcerario, perché dice che il carcere dovrebbe essere il luogo dove restituire alla persona quello che ha perso, o soprattutto quello che mai ha avuto, e di reinserirla. E invece è una reclusione. Il problema in realtà, come sapete, è più antico e risale anche all'età illuminista, anche italiana, gloriosa, di questo Beccaria, che fece un testo importante per dire della violenza e della inumanità e dell'inutilità della pena di morte, e fu ascoltato. Per cui da allora storicamente è cominciato un processo di lenta abolizione della pena di morte, di cui ci si può congratulare, secondo me, fino a un certo punto, perché noi siamo dentro a questa abolizione della pena di morte. Cosa è successo? Che da questa abolizione della pena di morte il carcere è diventato la pena. Ai tempi della Bibbia, del Vangelo, ai tempi delle lettere di San Paolo, come già più volte ho ripetuto, il carcere era soltanto una sala d'aspetto a tre destinazioni, perché si andava a patibulum, che voleva dire che ti tagliavano la testa, a metalla, che ti facevano lavorare nelle miniere, e poi facendoti crepare di caldo e di violenza, o ad galera, parola che è rimasta, la galera, che sono invece le navi coi remi e che non hanno bisogno del vento perché sotto hanno 300 rematori che con catene e frusta fanno andare forte la nave. Venezia è stato un segreto della sua potenza, la galera. Quando tutto questo orrore è stato abolito, però è cominciato il fatto che il carcere è diventato la pena. La Costituzione di per sé reagisce a questo e dice no, deve essere il percorso. Nella realtà non lo è. Nella nostra esperienza locale noi abbiamo avuto un piccolo miglioramento, perché in Italia almeno tutto il fatto riguardante la droga, diciamo così genericamente, ha trovato vie di risoluzione in comunità terapeutiche, per cui anche il nostro carcere da 1000 più detenuti è sceso a 600. Però appunto nell'Europa settentrionale sono in corso in alcune nazioni importanti revisioni di tutto questo, per cui le carceri vengono chiuse, insomma, mentre noi abbiamo bisogno di costruire delle carceri, perché un luogo così disumano diventa pericolosamente disumano. La carcere da uno diventa da due, poi da tre. Se è da tre non si può chiudere la porta del bagnetto, della cella. Quando viene caldo il pericolo del suicidio diventa altissimo, e quindi purtroppo è una situazione. Però l'interesse di questa sera, chiedo scusa di aver rubato il tempo, è ben oltre. E cioè è l'ipotesi, mi sembra, però adesso voi ce lo spiegherete ben meglio di quello che io adesso provo a dire, che non ci si può fermare semplicemente alla colpa e alla pena. Ma c'è un cammino più importante, più grande davanti, che è quello del recupero dell'avvenimento, della rimeditazione, della attualizzazione di eventi del passato nella cultura e nella psicologia di un tempo che si può rivedere anche in spazi. Quindi è in atto un grande tentativo di ricostruire la giustizia, non fermandosi all'evidenza della pena e della colpa, ma con persone che accettano l'evidenza della colpa e della pena, tuttavia, sia da parte di chi ha subito la violenza, sia da parte di chi la violenza l'ha esercitata, aprire un dialogo, una riflessione. Quindi siamo dentro a esperienze importantissime in questo senso, e quindi mi sembra un grande onore questa sera ospitare persone che in questo tema, in questo orizzonte a rischio, si sono completamente immerse. Questo è importantissimo, perché invece il dramma carcerario cresce di giorno in giorno, e quindi anche senza una volontà esplicita di chi deve governare questa situazione, di fatto la disumanizzazione della vicenda concreta dei giorni continua a peggiorare. E quindi tutti hanno chiaro ormai che è impossibile proseguire così. Allora questa sera noi abbiamo la fortuna e l'opportunità e l'onore di avere una voce che dice: si può andare avanti, bisogna provare. Ecco, quindi ascolteremo con attenzione questo regalo che riceviamo.
Se credete potete, cioè io sono seduta qui a fianco a loro solo perché ho potuto parlare con loro, con Silvia soprattutto al telefono, e scambiarci due parole prima e dire a lei quello che noi stiamo facendo in questi incontri, e sapendo pochissimo invece di quello che fanno loro, confessando subito la mia ignoranza. Silvia, Emanuela e Giulia, cui non mi ricordo, sono i cognomi evidentemente, fanno parte di questa associazione L'altro diritto. E però forse davvero lascerei a voi dire, nata in Toscana, nata a Firenze, loro l'hanno portata, Silvia in particolare, a Bologna, e qui opera all'interno sia del carcere della Dotta che del carcere del Fratello. Paola la conosciamo forse bene tutti, Paola Zicone invece, lei ha lavorato senz'altro moltissimo al carcere minorile, è stata direttrice del carcere minorile e ora si occupa più di formazione forse?
No, mi occupo sempre di minori che fanno i monelli.
Che fanno i monelli, lei poi anche lei, ci dirà forse meglio lei di sé e della sua esperienza all'interno di questo percorso. Tanto davvero sin da subito vi ringraziamo moltissimo. E poi portiamo avanti insieme questa strada che stiamo facendo.
Mi presentare il vostro diritto brevemente? Vi racconto brevemente dell'associazione. L'associazione si chiama L'altro diritto e nasce a Firenze nel 96. Ok, scusi. Insieme all'Università di Firenze, al Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto. Nasce inizialmente come un centro di ricerca e di documentazione su devianza, marginalità, carcere anche e soprattutto, e ha tutta una serie di studi che sono a disposizione. Subito l'anno dopo nasce quello che è l'attività che più facciamo, che è il centro di informazione giuridica, che si svolge nelle carceri, in tutte le carceri toscane. Bologna è stato il primo sportello extraterritoriale, va bene come tono?
Grazie.
E fermatemi per qualunque necessità senza problemi, e noi facciamo un'informazione giuridica a tutti quei detenuti e per tutti quei diritti a cui loro dovrebbero avere accesso, che dovrebbero essere messi in condizione di conoscere, ma che di fatto spesso non conoscono, non sanno come esercitare, e in tutte quelle situazioni in cui non c'è bisogno della mediazione di un avvocato. Quindi noi arriviamo in un momento successivo, proprio nella fase dell'esecuzione della pena, e non entriamo mai nel merito della fase antecedente, anche perché non abbiamo il fascicolo. Siamo tutti giuristi, avvocati, studenti, laureandi, mediamente gli studenti sono agli ultimi anni perché un minimo di padronanza devono avercela del diritto penitenziario, penale e processuale. Alla DOZ in particolare entriamo dal 2008 con un'attività settimanale, noi mediamente entriamo il sabato dalle 9 alle 5, riusciamo a incontrare una decina di persone. E all'interno dell'attività una delle pratiche che più esercitiamo è quella che riguarda l'immigrazione, quindi c'è un sottogruppo che riguarda l'immigrazione per tutte quelle richieste, le richieste sono tante, le uscite sono molto poche, di rinnovo o richieste ex novo di permesso di soggiorno. Considerate che quasi tutti i reati sono ostativi, si dice in gergo, cioè non permettono il buon fine, l'esito positivo della richiesta di permesso di soggiorno. È anche vero che per fortuna c'è una ricerca dell'equilibrio qualora ci sia una richiesta di soggiorno per asilo politico e quindi per tutte quelle persone che effettivamente non possono rientrare nel loro territorio per un pericolo reale che potrebbero vivere. In questo caso qualche volta siamo riusciti a superare l'ostatività, soprattutto ovviamente con la questura e la presentazione, però sono questioni ad personam, non possiamo dire che sono sempre e capita sempre. Oppure la presenza di un bambino, solitamente un genitore che ha un minore all'interno del territorio italiano, cioè la richiesta si chiama ricongiungimento familiare, per cui in questo caso è più facile ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, difficilissimo quello per motivi di lavoro. Come spiegavo ad esempio prima, c'è un intervento giurisprudenziale che permette anche al detenuto extracomunitario di svolgere un lavoro e quindi di accedere alla misura alternativa. E questo è una novità perché fino ad adesso un clandestino, una persona illegale sul territorio non gli veniva concessa. Per evitare una disparità di trattamento all'interno del carcere e una discriminazione, è intervenuta la Cassazione e ha stabilito la possibilità di accedere. Il problema è che anche qualora acceda a una misura alternativa e quindi ad un lavoro, questo non è convertibile e non è utilizzabile in un permesso di lavoro e in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per cui c'è tutta questa fetta di immigrazione a cui cerchiamo di dare una mano, una risposta. Oltre a questo ci occupiamo di tutto ciò che sono le istanze che loro possono farsi da soli, quindi tutte le istanze di misura alternativa, il calcolo della pena, l'accesso al magistrato di sorveglianza, la compilazione semplicemente dell'istanza, la relazione con il territorio. Abbiamo rapporti ovviamente con i magistrati di sorveglianza, con gli educatori, l'area trattamentale, il minorile, ogni tanto il tribunale minorile, e cerchiamo di dar loro una mano. Non vi nascondo, e talvolta anche solo semplicemente parlandoci, perché hanno bisogno di parlare, c'è una notevole brutalizzazione del carcere e anche un'infantilizzazione, ad esempio la domanda con cui l'istanza, con cui loro chiedono anche di parlare con noi, con tutte le associazioni di volontariato, si chiama domandina. E non solo perché effettivamente è piccola, è una richiesta piccola, ma proprio c'è un linguaggio strano in carcere, la domandina, lo spesino è quello che si occupa di fare la spesa per tutti, la retribuzione non è una retribuzione come quella di tutti, ma si chiama mercede, c'è tutta una serie, c'è proprio un linguaggio e un percorso che è volto molto più all'applicazione di quella che è la funzione retributiva e punitiva che ha un reale percorso di risocializzazione. Vero è che Bologna, rispetto a tante altre carceri italiane, ha una volontà diversa, cioè a Bologna sono pochi gli educatori, sono pochi gli operatori che lavorano all'interno, però l'area che si respira è quella di veramente creare dei percorsi che talvolta sono difficili, perché a meno che una persona non abbia una pena particolarmente lunga e quindi ci si può lavorare, spesso si iscrivono all'università, giurisprudenza è una di quelle che scelgono di più e spesso le sanno più di noi, cioè ci arrivano con delle sentenze che sono in gamba. Quindi in quei tipi di pene che sono allocati per lo più al primo e al secondo piano c'è una fruibilità di persone molto veloce, per cui uno che ha una pena di che sta in carcere 6 mesi, magari ha una pena, una sentenza di condanna, quindi c'è una custodia preventiva prima della sentenza definitiva, e che riguarda soprattutto gli stranieri, perché c'è un'applicazione, si chiama pericolosità sociale. La pericolosità sociale è quell'istituto per cui in un corso di indagine l'indagato, l'imputato viene messo in custodia cautelare perché ci sono 3 pericoli: fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove. Il pericolo di fuga con gli extramonetari è abbastanza alto e c'è un eccessivo uso, a mio parere, della custodia cautelare, che dovrebbe in realtà essere, secondo il nostro ordinamento, l'estrema ratio, quindi da ultima e per forza, si dice in Toscana. In realtà no, c'è molte persone. Queste persone peraltro non hanno accesso all'educatore, alla persona che se ne dovrebbe occupare, e che poi inizia un percorso grazie al quale potrà reinserirsi in società. Rieducazione e socializzazione sono termini che io non amo particolarmente, però quelli forniti finora dall'ordinamento penitenziario e dalle leggi vigenti, per cui insomma usiamoli. Tutto questo non c'è molto, sono molto lasciati soli, gli educatori sono presenti, hanno tantissimi detenuti a testa, per cui quello che è il nostro lavoro, la nostra attività è anche quello di instradarli, cioè di chiamare un educatore in una situazione più delicata del solito o infine vicino al fine pena, che ha bisogno di un calcolo dei giorni da rimodulare. Insomma, è tutta una serie di attività che cerchiamo di fare. Negli ultimi anni che abbiamo il sito a disposizione su cui registrare, negli ultimi 5 anni noi abbiamo incontrato circa 630 persone. Ci proviamo e ci siamo, insomma, poi casomai nel corso della serata vi raccontiamo qualche episodio nel dettaglio.
Io mi occupo come volontaria di altro diritto, in particolar modo delle attività che da qualche anno abbiamo iniziato a fare al carcere, chiamarlo, all'istituto penale minorile, al Pratello. Chiaramente, avendo a che fare con dei minori, l'attività che facciamo non è di natura strettamente giuridica, ma piuttosto un'attività ludico-ricreativa, che però vuole avere alla base dei contenuti che possano essere utili ai ragazzi che si ritrovano in istituto, per dargli delle linee educative, quantomeno, in considerazione anche del fatto che la maggior parte dei ragazzi che sono in istituto, come credo possiate ben immaginare, vengono da situazioni disparate, in casi di ragazzi che non hanno molte volte una famiglia alle spalle, che sono nati e cresciuti magari anche in situazioni emergenziali, in situazioni dove la criminalità è all'ordine del giorno, anche se però di fatto poi ci sono in casi particolari. L'attività appunto che facciamo è quella di cercare con il nostro intervento di dare un aiuto a questi ragazzi. Attualmente abbiamo costato dei laboratori, dei progetti che sono stati improntati, incentrati sull'educazione alla salute, per dirne una delle pratiche più diffuse all'interno del carcere è quella del tatuaggio fatto artigianalmente con tutte le conseguenze del caso, igienico-sanitarie, quindi abbiamo provato a spiegare anche con l'ausilio di medici quelle che possono essere le conseguenze di questa pratica. Abbiamo fatto dei laboratori musicali perché i ragazzi potessero sentirsi liberi di esprimersi attraverso la musica. Mentre adesso portando avanti un progetto di natura scolastica, diciamo, affiancati da un professore di diritto, facciamo una lezione 2 ore alla settimana in cui forniamo delle nozioni ai ragazzi e alcuni di loro ottengono dei crediti formativi proprio come scuola superiore, per cui insomma si cerca di fornire anche un'istruzione ai ragazzi. Detto questo, per quanto riguarda invece il tema centrale della serata, che è appunto quello della giustizia riparativa, volevo fare una piccola introduzione ricollegandomi a quanto è stato detto prima, che di fatto è stato detto benissimo quello che in modo molto lineare, preciso e chiaro, quello di cui appunto dovrei parlare io, e che è la problematica legata all'attuale sistema penale per quanto riguarda l'attuazione della pena. Il diritto è lo strumento che il nostro ordinamento ha per regolare i conflitti. Il diritto viene concretamente applicato attraverso il processo penale e alla fine del processo penale, ma anche, come si diceva prima, per quanto riguarda quelli che sono le persone detenute, ancora prima che si arrivi alla definizione del procedimento e ad una sentenza che li condanni definitivamente per aver commesso un reato, si trovano in carcere anche proprio durante il procedimento, durante la fase preliminare in custodia cautelare. In questo percorso si conclude con l'applicazione di una pena. Una pena che dovrebbe, per quelli che sono i principi del nostro ordinamento, della nostra Costituzione, essere una pena rieducativa. La persona che ha commesso un reato dovrebbe avere come conseguenza una sanzione che gli permetta di essere rieducato. Questo di fatto oggi non accade. Non accade perché la pena è inflitta con una modalità, e mi riferisco in particolar modo alla pena della privazione della libertà personale, che è quello che appunto succede poco distante da qui se pensiamo alla Dozza, che per tutta una serie di motivazioni diventa un vero e proprio strumento di violazione dei diritti umani delle persone che si trovano ristrette e private della libertà personale. Un esempio molto banale è proprio quello del sovraffollamento. Sovraffollamento che vuol dire situazioni emergenziali ben descritte. Qualche anno fa, in estate, prima si parlava del rischio dell'aumento dei suicidi, una cosa che può, per noi può sembrare banale, è la possibilità di non accedere alle docce, all'acqua, essere costretti a non potersi rinfrescare, lavare, perché c'è stato nel luglio del 2004 c'è stata l'emergenza idrica. Il carcere aveva superato notevolmente il numero degli ospiti, chiamiamoli così, e si erano create delle forti tensioni, quindi più persone costrette in ambienti carenti anche da un punto di vista igienico, impossibilitati a sentirsi degli esseri umani in determinati casi. Io, una delle situazioni che mi fa sempre un certo effetto quando entro alla Dozza, proprio per dare un riscontro pratico, è quando se vedo i detenuti che hanno l'ora d'aria e vanno all'aperto. L'aperto vuol dire una vasca quadrata con delle mura di cinta, e queste persone che per passare il tempo fanno avanti e indietro e continuano per tutto il tempo. E per me sono quasi 10 anni che entro alla Dozza, però tuttora è una situazione che mi lascia sconcertata, perché pensare che per un essere umano quella è la sua ora d'aria, quindi uno spazio di libertà in un contesto di privazione della libertà, tuttora devo dire che non faccio fatica a digerirlo. Questo excursus perché? Perché è chiaro che non si può pensare di eliminare la pena, Quello che però dovrebbe essere fatto è un'applicazione della pena che effettivamente possa avere un'utilità. Un'utilità che nel concetto di giustizia riparativa non mira solo al reo, a colui che ha commesso il reato, ma e soprattutto, ed è questo il punto centrale da cui la direttiva europea con la quale si è cominciato a dare un contorno normativo giuridico che è poi stato anche recepito nel nostro ordinamento, si è cominciato a ragionare incentrando il discorso, diciamo, sulla vittima del reato e sulla possibilità di un'interazione tra la vittima del reato e il reo, in modo che entrambe queste figure potessero trarre un vantaggio dall'attività che si pone in essere nella giustizia riparativa attraverso uno strumento specifico, è quello della mediazione penale, di cui poi parlerà Silvia, affinché la pena possa effettivamente riprendersi quella finalità, possa essere finalmente applicata in un'ottica di rieducazione. E, in realtà nel nostro, no, questo anche perché cioè bisogna anche pensare, pensando a chi sono le persone che commettono i reati, che le carceri sono stracolme di persone che hanno commesso dei reati anche perché si sono trovate in situazioni di difficoltà oggettiva, come l'aver bisogno di mangiare, o ancora a maggior ragione pensando ai minori, a dei ragazzini, a dei quasi bambini, che magari non hanno avuto gli strumenti durante il loro percorso di crescita per percorrere una determinata strada e si sono ritrovati a delinquere. Pensando anche a questo aspetto, la giustizia riparativa e la pena applicata in questo modo trovano il loro fondamento, il loro perché. In realtà il nostro ordinamento ha degli strumenti che non hanno le caratteristiche che sono richieste per essere effettivamente degli strumenti attuativi della giustizia riparativa, ma sono degli strumenti che vengono utilizzati per alleviare, diciamo in questo modo, le sofferenze o quantomeno evitare che i soggetti che commettono un reato si ritrovino in quel contesto che è il carcere, che può essere per determinati aspetti peggiorativo, cioè non solo non è rieducativo, ma è addirittura peggiorativo della situazione di partenza. La frase che molte volte ci sentiamo dire durante i colloqui, e questo anche purtroppo al minorile, è che il detenuto stesso dice: io sono entrato qui che sapevo fare questa cosa, ero un delinquente di questo tipo, esco che mi sono fatto una formazione totale e esco che sono ancora più arrabbiato di prima, che ho ancora più voglia di delinquere rispetto a quello che avevo prima. Perché si viene a contatto con una determinata tipologia di persone, perché ci si ritrova a non essere nemmeno più considerati per certi aspetti degli esseri umani, proprio la privazione di quelli che sono i diritti di base, la dignità per certi aspetti, per cui ci si imbruttisce e ci si arrabbia non solo esteriormente ma anche interiormente, e più si sta all'interno di questo circuito la situazione chiaramente non può far altro che peggiorare. Per cui diciamo che attraverso due istituti che sono quelli dell'affidamento in prova al servizio sociale, e mi riferisco agli adulti, e la messa in prova per gli adulti si cerca di fare in modo che determinati soggetti in presenza di chiaramente di determinati requisiti per quanto riguarda questi due istituti di, in base al reato che è stato commesso e a quello che è il restivo di pena o la pena che deve essere scontata, si cerca di evitare che possano di evitare che entrino a far parte del circuito carcerario. Esiste anche ed è effettivamente un istituto di giustizia riparativa, correggetemi se sbaglio, all'interno del procedimento penale minorile, che è la messa in prova dei minori. Chiaramente l'attenzione che si ha nei confronti di questi soggetti è maggiore, proprio perché, come dicevo prima, siamo in presenza di ragazzini che come tali vanno maggiormente tutelati, vanno maggiormente rieducati per fare in modo che non crescano con un determinato concetto di vita e di giustizia, ma possono effettivamente intraprendere dei percorsi che gli permettano di cambiare, diciamo, la loro sorte. Un ulteriore vantaggio della giustizia riparativa è quello di ridare in un certo modo al processo penale e al procedimento penale sanzionatorio come lo conosciamo noi, come è attualmente il nostro ordinamento, è quello di ridare in un certo senso il conflitto alle parti che ne sono state di fatto coinvolte. Per come è strutturato adesso il processo penale, noi troviamo da una parte il reo che ha commesso il reato e dall'altra lo Stato, ma la persona che è stata offesa dal reato, la vittima, non entra in gioco in modo diretto, se non attraverso la costituzione di parte civile, che comporta un risarcimento dal punto di vista civile. Ma nel nostro processo lo Stato accusa e chiede la pena che deve essere inflitta a chi ha commesso il reato. E la percezione stessa di chi sconta la pena, quando esce, io ho pagato il mio debito con lo Stato, sono a posto. Non è così. La giustizia riparativa dice: tu non devi pagare il tuo debito con lo Stato. Tu, che hai commesso il reato, devi o dovresti essere in grado di renderti conto che se con qualcuno ti devi sdebitare, questa è la vittima del tuo reato, del reato che hai commesso. Ecco che quindi rientra con forza nel concetto di giustizia riparativa la figura della vittima e del dialogo, della collaborazione, per quanto soprattutto se si pensa a determinati reati possa sembrare impossibile, della collaborazione e dei vantaggi che vittima e carnefice possono trarre l'uno dall'altro. La vittima di un reato può, attraverso l'incontro, attraverso l'elaborazione di quello che gli è successo, che sia direttamente, dopo non voglio entrare nello specifico di quello che sarà la parte di Silvia, può attraverso questo dialogo, questo lavoro, questo sforzo, superare il trauma subito e il reo che ha commesso il reato può rendersi conto maggiormente di quella che è la gravità di quello che fa, di quello che ha fatto, perché si deve scontrare effettivamente con le conseguenze di quello che ha fatto. Non è più semplicemente lo Stato che gli dice: bene, questo hai fatto, questo è quello che ti spetta, così devi espiare la tua pena, ma viene effettuato un lavoro di elaborazione molto più profonda, che si radica e viene elaborato e sentito in modo molto più forte. Questo.
Posso chiedere una cosa?
Sì, certo.
La parola riparativo è rispetto a che cosa? Perché non sono riuscita bene a capire. cioè se è, mi viene un'idea, rispetto alla, all'ingiustizia subita sia dal carnefice, cioè anche dal carnefice, non solo dalla vittima, cioè non so se è riparativo in quel senso lì oppure qualcosa che deve riparare solo il carnefice, non so cosa vuol dire. Riparativo in ordine a che cosa?
Riparativa sia in ordine alla riparativa sia in ordine al danno che è stato causato dal comportamento di chi lo commette, ma anche riparativa nei confronti di chi l'ha commesso, perché la finalità è quella di riparare a quelli che sono i meccanismi, le percezioni di chi l'ha commesso e facendogli capire che ha sbagliato, quindi si ripara sia per il danno sia a chi ha commesso il danno. È ambivalente come prospettiva e come termine, come applicazione, è questo il significato, sì.
Cioè, fatto proprio da questa vabbè, mi presento brevemente e poi fatto proprio da questa osservazione qui. Dopo aver fatto, sono entrata nella giustizia minorile nel 92 con un concorso, io avevo studiato proprio legge e la mia tesi di laurea è stata proprio sulla nuovo codice di procedura penale minorile, la legge 448 dell'88, io mi laureavo in quegli anni, dove al contrario della legge che governa l'esecuzione penale degli adulti, l'esecuzione penale dei minori è molto avanti, è una delle leggi più belle del mondo e aveva già previsto, proprio perché l'età dei ragazzi insegna molte cose, aveva già previsto che questa legge straordinaria, che in realtà il reato non è un fatto che deve richiudere una persona in un evento e che definisce quella persona lì. È come definire una persona che non ha una gamba lo zoppo, ma una persona è molto altro, non è soltanto legato alla sua a un evento che lo ha caratterizzato. Ugualmente, rispetto al fatto che ha commesso qualcuno, definire quella persona per quel fatto, per quanto doloroso sia stato, per se stesso e soprattutto per l'altro, però non può essere definitivo per una persona, soprattutto per una persona in crescita, perché in realtà noi siamo sempre movimento, siamo una crescita continua, siamo un cambiamento continuo e quindi la legge penale minorile aveva previsto che appunto ci fosse la possibilità di educare, intendendo per tale, quindi non più il termine rieducazione, che è un termine che appartiene alla Costituzione, che comunque è un termine che un pochino rinchiude un po' in un paternalismo dello Stato, una forma così un po' superiore, no? Io rieduco qualcuno, è comunque un po' viziata la nostra cultura questa parola. Invece educazione è una cosa che riguarda ciascuno di noi, quindi educare è inteso proprio come un movimento, una crescita continua, un cambiamento, perché è quello che di fatto avviene commettendo un reato, compiendo qualche gesto che comunque procura del dolore, è che ci cambia la persona che lo ha ricevuto e cambia la persona che l'ha fatto. E quindi la cosa, straordinaria, che poi si è intuita col tempo, con il concetto di giustizia riparativa, che è una traduzione, per quello che dopo torno alla tua domanda, quello che si è intuito è il fatto che appunto ci sia questa necessità di prevedere che le persone possano cambiare. Negli adolescenti è molto più evidente, perché è in crescita visibilmente una persona, ma di fatto la crescita riguarda ciascuno di noi. Ciascuno di noi può essere bene, può essere male, è tutto molto dentro, molto intrecciato, non siamo tutti buoni e tutti cattivi, dentro di noi c'è sempre una parte che comunque muta continuamente, siamo in grado tutti di compiere del male, di fare del male a qualcuno e di ricevere del male anche, quindi siamo tutti un po' carnefici e vittime. Questo è il concetto fondamentale della giustizia riparativa, del concetto di giustizia, cioè non più punire buoni e cattivi, ma dobbiamo essere capaci di renderci conto che tutti quanti noi possiamo essere in grado di fare del male e di trasformare anche il male in bene. Quindi se si capisce questo concetto si entra molto di più nel concetto di giustizia riparativa e si esce dal binario buono, cattivo, punizione, colpevole, innocente, che è un binario che in qualche modo ci affligge molto, perché di fatto quello che viene portato allo Stato, cioè quello che loro hanno parlato dell'esecuzione penale, quello che l'esecuzione penale da noi non è altro che la proiezione di quello che noi vogliamo, noi intendiamo la società. Noi vogliamo che ci siano i cattivi e i buoni e che i cattivi siano ben rinchiusi dentro, che siano lontani da noi, che possiamo dire quello lì è cattivo, lo chiudiamo, lo facciamo fuori, non lo vediamo, possibilmente anche i poveri, se possibile li togliamo dalla nostra vista, perché se sono poveri vuol dire che se la meritano un pochino. Questo è un po' il mandato della società. Allora, quando ho iniziato a vedere che invece la giustizia minorile si proiettava su una possibilità che era quella di valutare il cambiamento come importante nella scelta dell'esecuzione penale, mi sono molto appassionata a questa materia e appunto poi è diventata una legge, la legge penale minorile, che appunto è molto diversa e quindi prevede l'istituto della messa alla prova, che è un istituto antico appunto dell'88, quindi ormai sono passati molti anni, e che è mutuato da altri paesi, e si arriva a questo, che invece non è così per gli adulti, e gli adulti è da qualche anno che c'è la messa alla prova, ma è molto diversa da quella dei minori. Poi approfondiamo un po' il concetto generale per non scendere in tecnicismi, però nei minori c'è il concetto che, allora, tu hai fatto qualcosa di male, che ha provocato del male, e ti ascolto, cerco di capire perché hai fatto questo, proviamo ad intravedere anche una possibilità di riparare il danno che hai fatto. Quindi il concetto da cui parte è un concetto che già vedeva la giustizia riparativa, perché negli altri paesi, in particolare l'Inghilterra, c'era già in atto questa cosa, che da noi è arrivata molto dopo. E appunto diceva: proviamo a fare un progetto con te, insieme con te, noi rappresentanti dello Stato, quindi della società anzi, proviamo a fare un progetto con te, ragazzo, che hai fatto una rapina, per vedere se questo progetto, che concordiamo insieme, può portarti a superare quel fatto orribile che è successo a te e che hai fatto agli altri. E questo progetto, se va bene, io Stato, quindi io società, decido che, ok, per me è come se tu non avessi fatto niente. La messa alla prova sana, diciamo, il debito. Questo è dell'88, questo istituto. E quindi adesso si è sempre più diffuso, e quindi nella giustizia minorile ci sono molti casi di messa alla prova. Purtroppo però la male interpretazione da parte dei servizi sociali, della società e la difficoltà che abbiamo a fare seriamente le cose in Italia fa sì che la messa alla prova sia snaturata, per cui, così come temo che si stia già snaturando negli adulti, cioè io ti faccio un elenchino di cosine, allora vai in piscina, vai in palestra, vai dal vecchietto e poi vai a seguire la nonna, la porti in carrozzella e siamo a posto così. Tu poi cambi, non cambi, quello però non è un un discorso che ti fa effettivamente, ti mette in gioco, né il progetto lo decidiamo insieme. Quindi che cos'altro è se non una sanzione travestita? Cioè io ti do come sanzione di fare un elenchino di cose, quindi c'è sempre il concetto punitivo. Mentre invece la giustizia riparativa, dopo c'è una definizione molto precisa delle Nazioni Unite, la giustizia riparativa parte da un altro concetto, cioè il concetto è non punitivo, ma io e te ci mettiamo d'accordo, cioè ci riconosciamo come persone che ci siamo reciprocamente incontrate, ahimè tu mi hai fatto un danno e io l'ho ricevuto, quindi ci guardiamo, ci incontriamo e ci mettiamo d'accordo davanti a dei terzi, perché ci sono tre soggetti nella giustizia riparativa: il reo, la vittima e la società. Senza questi tre protagonisti non si dà mediazione, non si dà giustizia riparativa. Ci mettiamo d'accordo di fronte a questi sono i tre attori e facciamo insieme un progetto che effettivamente ci porti a cambiare, perché già il cambiamento è partito. Se io, vittima, incontro te che mi hai fatto del male, da quell'incontro lì nasce già, cioè già in sé è qualcosa di diverso dalla giustizia punitiva. Se voi avete presente, la giustizia è rappresentata da una spada, no? Avete presente le statue della giustizia? Cioè la bilancia da una parte tiene e dall'altra la spada, no? La bilancia, simbolo di equilibrio, cioè di giustizia, virgolette, cioè di parità delle parti, la spada simbolo di che cosa? Di divisione, da una parte il cattivo e dalla parte il buono. Terribile questa immagine, perché in realtà quello che succede quindi nel processo è quello che si stabilisce ancora una volta, dove sta il buono, dove sta il cattivo, ma non si riavvicinano quelle parti che sono state per sempre già, il reato ha già diviso. Cioè il male che tu commetti provoca una frattura, una ferita, una recisione dei legami. Se questa recisione viene ulteriormente approfondita dalla spada, il concetto è che quello che di fatto ha provocato il reato non sarà mai risanato. Da una parte rimarrà sempre uno incavolato nero, addolorato, ferito, ingabbiato nel suo dolore, dall'altra parte rimarrà la persona colpevole ingabbiata nella sua colpevolezza, impossibilitato a se stesso a dire che può cambiare. Ok? Questa recisione è drammatica ed è quella che non si sana mai, quindi avremo sempre una società con tante fratture. Il punto fondamentale invece è, questo lo dice molto bene, lo dicono molto bene le vittime di questo libro meraviglioso che si chiama Il libro dell'incontro, cioè il punto qual è? Quello che invece bisogna riuscire ad andare oltre la definitività di quello che è successo. Perché il dolore arrecato è inesprimibile, non si può più risanare. Il dolore di una persona che ha perso suo padre perché qualcuno lo ha ammazzato, non ci sarà nulla che potrà ripagarlo, è inesprimibile, non ci sono nemmeno le parole. Cioè non ci potrà mai essere nulla che potrà saldare un debito. Perché non c'è un debito da saltare, ci sono dei legami da riagganciare. Allora, io nel corso del tempo dopo aver fatto per 11 anni il direttore del carcere minorile, ho cercato di capire come fosse possibile, laicamente, quindi senza una visione cristiana, perché appunto Giovanni ha parlato all'inizio di di questo Papa meraviglioso e di tante altre cose che appartengono molto alla cultura cristiana, alla fede. Per me era importante anche capire come potesse invece entrare appunto in una, si potesse entrare in una logica, diciamo, laica, ecco, non è la parola giusta, però, cioè, che vedesse invece questo concetto di risanare i legami, e questo è stato appunto l'occasione, me l'ha data appunto la giustizia riparativa. La giustizia riparativa, che in realtà è una traduzione di una parola che è restorative justice, cioè sarebbe giustizia ristorativa. Alcuni la definiscono anche rigenerativa, cioè la parola originaria è appunto ristorativa, perché rigenera un qualcosa che si rimette in movimento, che quindi fa uscire fuori dalla gabbia della definizione di cattivo o di male, è qualcosa che fa ripartire le persone, quindi proietta nel futuro. Se voi pensate al dramma delle vittime che vogliono continuare a sentirsi vittime e quindi ingabbiate in questa ferita, anche per loro è una giustizia rigenerativa, quella di poter superare il dolore e superare anche il giudizio. Diversamente, se no, continueremo ad avere una città fatta di buoni e di cattivi, in cui noi stessi vogliamo definire chi è buono e chi è cattivo, perché poi per ciascuno cambierà, no? Naturalmente, il suo concetto di buono e di cattivo, al di là, diciamo, della norma giuridica. Ecco, io volevo a questo proposito leggere una frase di... poi vi racconto un episodio a proposito di come si verifica poi la giustizia riparativa, di questo libro. La definizione che danno Claudia Mazzuccato, Adolfo Ceretti e Bertagna della giustizia riparativa è la giustizia dell'incontro. Non si può dare giustizia riparativa senza che si incontrino le persone. È il riconoscimento del volto dell'altro. Perché? Dopo vi spiego il perché. Allora, qui dice appunto... è come avere dentro un elastico, parla Agnese Moro durante questi incontri che ha fatto, no, con i brigatisti, quindi fra questi anche chi ha materialmente ucciso suo padre. È come avere dentro un elastico, si va avanti, si cresce, si invecchia, si ha una vita professionale, sociale, affettiva, ma non si è interi. Qualcosa di importante di sé è fermo a quei fatti. L'elastico si è allungato e ci ha lasciato la possibilità di arrivare fino ad oggi, ma ogni istante un'immagine, un pensiero, un profumo, un luogo possono far scattare l'elastico e riportare istantaneamente indietro. Sono le porte girevoli del dolore e del rimorso. Cosa farà questo elastico? Continuerà a tendersi all'infinito? E non potremo mai più essere liberi dall'orrore e dalla morte? Bisogna sciogliere l'elastico, delicatamente, senza perdere nulla, né di ieri né di oggi. Bisogna ricordare perché lo si vuole, per amore. Ecco, questa cosa qui è il senso della giustizia riparativa, il senso del riconoscimento delle ferite che non possono... per sempre ingabbiati in qualche cosa che non potrà mai produrre futuro. Qualunque ferita, se rimane tale e non si parte da lì per riconsiderare la propria vita alla luce di quello che ci è successo, non produrrà mai niente. Ci sarà sempre tutto immobile. Si conserverà sempre, per sempre, un senso di smarrimento e di orrore nella vittima. E ugualmente, quindi, non ci sarà una punizione che potrà tornare a restituirti niente. Mentre invece il concetto della Costituzione, suo padre tra l'altro, Aldo Moro, è stato uno di quelli che ha lavorato sul concetto, proprio sull'articolo 27 della Costituzione, cioè che la pena deve tendere alla rieducazione del re, è stato proprio uno di quelli che l'ha proprio scritto quell'articolo lì. Tra l'altro in una di queste pagine lo dice Agnese Moro, dice appunto: mio padre sarebbe stato contento di questo cammino, perché
l'educazione, cioè quindi per essere costituzionale una pena non può ingabbiare, non può fermare al dolore, così come invece nei racconti delle nostre amiche succede, cioè il carcere ferma tutto, produce rabbia e non aiuta a rivedere nella propria vita. E perché questo? Perché si chiama anche il libro dell'incontro? Perché quello che sta sotto, forse noi lo ignoriamo questa cosa qui, quello che sta sotto, quello che è importante nel diritto non sono le norme punitive, cioè non è la sanzione. Noi abbiamo in mente subito, se fai quella roba lì ti succede questo. E ci scordiamo nel nostro sistema giuridico che invece le norme nascono per tutelare un bene, quello che tecnicamente si chiama il precetto. Cioè, che cosa sta dietro quella norma che vieta di fare una rapina? Sta la proprietà. Che cosa sta dietro quella norma che punisce l'omicidio? Sta la vita. Allora, quanto più tu puoi entrare in contatto col bene che hai leso, questo è molto evidente con i ragazzi, con i minori, cioè tu non è tanto la minaccia della sanzione che può fermare qualcuno, è il riconoscimento del bene che ci sta dietro, è il precetto. E allora, il bene che ci sta dietro, se tu lo incontri, se tu incontri la persona a cui hai fatto male, quindi la vedi in faccia, il precetto in quel caso lì si incarna nella persona, tu ti rendi conto del male che hai fatto, se no diversamente no, perché rimane tutto astratto. Vi racconto l'episodio per chiarirvi questo. Qualche anno fa, appunto, quando ero direttore, c'era un ragazzo straniero che durante tutto questo periodo che aveva trascorso in istituto non si era minimamente aperto a nulla, cioè quindi aveva commesso un grave reato, un reato contro la persona, aveva fatto molto male a un suo coetaneo, l'aveva ridotto in fin di vita. E questo ragazzo appunto negava un qualunque coinvolgimento e soprattutto non voleva raccontare nulla di sé, quindi l'educatore, lo psicologo, chi gli girava intorno, insomma l'equipe, così come la chiamiamo, l'equipe insomma non ci aveva tirato fuori un ragno da un buco. Era molto difficile allora, senza sapere la storia che lui voleva raccontare di se stesso, ma fermandosi soltanto agli atti processuali, era molto difficile fare un progetto insieme con lui, no? Un progetto interno, perché in carcere si fanno dei progetti per cercare appunto di fare delle attività che possano aiutare a crescere. E in quel periodo noi facevamo degli incontri con la scuola di Casalecchio, che il Salvemini, che era stata appunto vittima di questo atroce, no? Delitto, questo aereo che era precipitato, aveva ucciso un'intera classe, erano sopravvissuti in pochi. E questi incontri con i Salvemini non li abbiamo fatti per molto tempo, perché c'era un gruppo guidato da una professoressa bravissima di religione che appunto aveva coinvolto questi ragazzi e insomma si è restaurato una relazione, quindi questi ragazzi entravano in istituto e facevamo degli incontri su vari argomenti e appunto lui partecipava, se non che un giorno mi proposero di fare entrare le mamme del Salvemini, quelle che avevano perso i loro figli. In particolare quel giorno ne vennero due. E questa mamma raccontò, quindi questo gruppo, insomma, questi eravamo tutti seduti intorno, io partecipai per fortuna quella volta, e questa mamma non fece altro che raccontare, la mamma di una ragazza, non fece altro che raccontare con precisione cronometrica ogni minuto trascorso da quando si era alzata al mattino e aveva salutato per l'ultima volta sua figlia, come era vestita, cosa aveva studiato, cosa aveva fatto la sera prima, quando lei aveva saputo la notizia, quindi aveva raccontato come era questa ragazza, anche oltre che la cronaca della giornata fino alla notizia, aveva raccontato chi era sua figlia, i poster che aveva appesi alla parete, a chi, quali erano le sue amiche, quali erano le sue passioni e il bene che voleva lei a sua figlia. E a un certo punto questo ragazzo ha incominciato a piangere, in modo irrefrenabile. E allora si è fermata questa mamma, siamo fermati tutti, e questa mamma gli ha detto: perché piangi? E lui diceva appunto: perché mia mamma è morta tanti anni fa e mio padre non viene a trovarmi qui, infatti non lo veniva a trovare nessuno. E io solo adesso ho capito il male che ho fatto al ragazzo e alla sua mamma, a cui ho fatto male. E questa mamma molto commossa anche lei, si è alzata e lo ha abbracciato. E perché lui gli ha detto: io ti chiedo scusa a te, perché alla mamma di questo ragazzo non ho la possibilità di chiedere scusa. E questa mamma lo ha abbracciato e gli ha detto: d'ora in poi vengo io al posto della tua mamma a trovarti in carcere, verrò io al posto della tua mamma a trovarti in carcere. Ed è stato effettivamente così. Ed è ovviamente da quel giorno le cose sono molto cambiate per lui, cioè si è aperto e ha collaborato, insomma, nel senso che ha desiderato raccontarsi e trovare un modo per cercare appunto di sanare quello che aveva dentro. Ecco, quello è stato il momento in cui c'è stato un incontro, è stato l'incontro con il volto della persona che indirettamente, ovviamente, perché non era la mamma del ragazzo, ma era appunto quella che viene appunto definita comunque anche in questa una vittima, una mediazione secondaria, insomma, ha incontrato la mamma a cui lui ha fatto male, ha fatto del male. Questo intendo quando dico incontrare la persona che si è ferita, il volto dell'altro, il precetto che sta dietro alla sanzione, perché sennò non succede niente. Ecco, in questo senso da lì possono ripartire le storie, perché anche per questa mamma prendersi cura di un ragazzo all'interno dell'istituto è stato un modo anche per riparare la sua ferita, no? Questo è il senso di quello che dovrebbe essere proprio la giustizia riparativa. Quello che è avvenuto è stata una mediazione. La mediazione, che è un piccolo segmento molto importante di quello che è il percorso di giustizia riparativa. La mediazione è appunto quello che tecnicamente, quindi con i sacri crismi dei mediatori formati, che hanno appunto fatto un corso, un'abilitazione, quindi aiutano le vittime e i rei ad incontrarsi e a fare in modo che possa partire l'occasione di un cambiamento. Ed è un percorso, insomma, molto lungo e anche molto serio, che consente appunto però di vedere la giustizia come un passaggio, cioè come effettivamente qualche cosa che può sanare quella frattura, quella spaccatura che abbiamo detto prima, indicata dalla spada. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, però insomma intanto è un'infarinatura.
Mi aggancio su più punti al discorso di Paola. L'ultimo è quella che ha raccontato, che in realtà è una forma di mediazione esistente negli adulti, ed è una mediazione indiretta, quando cioè una persona che ha compiuto un reato incontra una vittima, ma non quella a cui la persona ha fatto del male, incontra una vittima
di un'altra persona di un altro reato, per cui si incontrano comunque due parti. Però vi volevo, poi vi racconto cos'è la realtà, e a me l'ingrato compito di farci scendere e di mostrarvi quello che è in Italia. Il procedimento di umanizzazione di cui parlava Paola, questo bisogno di vedersi non soltanto fra vittima e reo, ma è un procedimento che è successo anche a ognuno di noi. Noi, dico ragazzi, entriamo in carcere, perché, e vi faccio un esempio, quando noi siamo all'università, noi abbiamo i libri di testo classici, ovviamente ambiente protetto, l'università, il professore, il libro di testo, magari scritto dallo stesso professore, e mediamente c'è il capitolo del delinquente, e si chiama proprio così, il delinquente. Io sono andata a riguardarmi il mio di libro, e ti racconta quindi di questa persona che compie questo reato, la violazione, l'integrazione della fattispecie, con tutti questi nomi così piacevoli per i giuristi. E te la racconta come se fosse una specie di mostro, cioè comunque una figura un po' strana, perché per tu dici ok, io però mi comporto mediamente bene, non incontro, non ho occasione di incontrare queste persone, e soprattutto da giovani la percezione di correre il rischio di essere vittima o addirittura di fare, di essere autore di un reato è bassissimo, la percezione. Quindi la prima cosa che succede quando si entra in carcere, ed è quella, poi Giulia che è una studentessa magari ve lo può raccontare, e che comunque a me, che anch'io su 15 anni entro in carcere, succede ancora, è proprio questo. Cioè tu ti siedi e la persona che entra è una persona, ha una faccia, ha due mani. A me viene spesso di guardare le mani e di chiedermi come hai potuto, soprattutto nei reati più gravi, perché? E il perché è una delle prime domande che ti viene in mente, perché ti rendi conto che quello non è un mostro, non è un capitolo, non è una persona che ha, come dire, uno stigma che è quello del delinquente, tu sarai sempre il delinquente, anche quando esci, anche se hai finito la pena, comunque ti ci vogliono tantissimi anni per chiedere la riabilitazione, il casellario giudiziario sarà sempre segnato e così via. Quindi di fatto tu trovi una persona, il contraccolpo anche per lo studente è forte, e sarebbe forte per chiunque, io credo per qualunque persona, perché siamo in una società in cui si pensa molto di più alla spendibilità politica, permettetemi, rigovernandosi la bocca con la sicurezza sociale. C'è bisogno di sicurezza sociale, l'immigrato musulmano è un delinquente, sempre e comunque, e questo è ridondante e picchia e picchia e picchia, e fa venire e fa salire, la crea in ognuno di noi, la paura della persona che è a fianco, quindi in autobus la borsa è strettissima, perché sicuramente me la fregano. In realtà forse è più una percezione indotta che una percezione reale, e comunque anche la persona che compie il reato, e che quando diceva Manuela ci è costretta, perché ci raccontano di storie, quando si trovi davanti a una persona che ti racconta il viaggio che ha fatto nel barcone, quindi non la senti alla televisione da un giornalista, ma c'hai davanti una persona e quel viaggio se l'è fatto davvero, e io non so voi, ma io duro fatica a pensare a come avrei potuto sopravvivere a un viaggio del genere, e ti racconta, io ho fatto 6 mesi il muratore, ho preso un po' di soldi ovviamente a nero, poi ho fatto un po' il pescivendolo, poi mi hanno cacciato, io ho 4 figli in Tunisia e ci sono cascato, ho iniziato a spacciare. E lì, onestamente, è vero che avrebbero potuto scegliere qualcos'altro, vero che avrebbero dovuto probabilmente scegliere qualcos'altro, ma in tutta onestà, chi ha peccato scagli la prima pietra, cioè io mi sono chiesta, ma se fossi stata io nella situazione sua, se io avessi dovuto sfamare da lontano i miei 2 bambini, ma io sono sicura che non ci sarei mai caduta lì dentro. Dentro a quella situazione, davvero sono sicura che non avrei scelto, dopo un anno di tentativi e di clandestinità, quindi tu non esisti, hai accesso al sistema sanitario, perché soprattutto a Bologna ci sono diverse organizzazioni, però tu di fatto devi andare al pronto soccorso per delle cure urgenti, altrimenti non ti considerano nemmeno, sei la casa, vivi male, vivi tutto male, perché sei inesistente, anzi sei clandestino, quindi fino a poco tempo fa eri pure un delinquente perché c'era reato di clandestinità. E io veramente, io Silvia, non ci sarei caduta nello spaccio, non lo so, onestamente 1000 volte mi sono ripetuta, io non lo so. E questo significa anche però che con il suo spaccio lui in qualche modo ha colpito anche me come collettività, e se colpisce me, quindi potrei essere considerato una vittima. E quando l'ho incontrato, però, la percezione mi è cambiata, e mi è cambiata tanto, e da lì si inizia questi percorsi, e questa è la giustizia riparativa. È l'umanizzazione, il dialogo, il confronto, il superamento, perché non è sempre bianco e nero, e in ognuno di noi, e ha detto benissimo Paola prima, è intrecciato, bene e male, sempre. Abbiamo delle vite strutturate e per certi versi facilitate, genitori che ci hanno fatto crescere bene, strade possibili. E se non fosse stato così, se fossimo nati dall'altra parte del mondo, chi saremmo ora? Io su quello sarei, io onestamente non ci potrei giurare. Detto questo, quello che succede in Italia come giustizia, con la mediazione, come ve lo racconto? Allora, come altro diritto noi gestiamo degli uffici di mediazione penale presso il giudice di pace di Firenze, Pontedera, Frato e Pisa. E questo è permesso dal decreto legislativo 274 del 2000 che inserisce all'articolo 29 la possibilità di accedere agli uffici di mediazione penale. La realtà è un'altra, la realtà è che si agisce soltanto nella fase dell'esecuzione della pena, quindi quando il reato è stato commesso e la sentenza c'è. Si agisce anche prima in realtà, però l'intervento di un giudice c'è praticamente sempre. Sì, sempre, perché il mediatore poi interviene con la presenza nella prima udienza di comparizione. La direttiva comunitaria parlerebbe di inserire la giustizia riparativa e come strumento la mediazione penale in ogni stato e grado del procedimento. Questo in Italia ancora non è stato recepito, e anzi la direttiva comunitaria è stata recepita poco e male, e aspettiamoci, c'è allo studio della Camera un disegno di legge che, anziché andare in quest'ottica, che è apprezzata e voluta tra l'altro da molti operatori del diritto, è l'esatto opposto, è un aumento delle pene, una rigidizzazione della prescrizione. La giustizia riparativa la mette lì in un puntino, nel punto F, facciamo in modo di inserirla. In realtà di fatto non verrà, presumo, inserita per un altro po', anche perché probabilmente ci sono tutta una serie di scelte politiche, no? Di spendibilità politica. Cosa uso? Su cosa faccio leva? La sicurezza sociale, molto più facile, senza capire che se tu garantisci dei diritti a chi rende questa insicurezza, soprattutto ai detenuti, quello che, e quindi prevedi dei percorsi di individualizzazione, chi ne beneficia? Soprattutto lo Stato, perché anziché carcerizzare sempre e comunque, prevedere delle misure di comunità, che quindi sono fuori dal carcere, misure alternative. La misura alternativa abbatte la recidiva completamente, la recidiva è bassissima quando ci sono delle misure alternative e dei percorsi individualizzati. E questa cosa la sanno tutti, la sanno bene, ci sarebbero meno costi del carcere, persone all'interno della società. Però, e muto e copio, rubo una frase di Paola, l'interesse è quello di metterlo lì dentro, lontano, chiuso, e sì anche il povero, perché il carcere è una fabbrica di disadattati, di persone che non hanno welfare sociale, di persone sole, di rom, di extracomunitari senza arte né parte, arrivati col barcone e la maglietta, di malati psichici, spesso di persone di transgender, e ci sono veramente poveracci in carcere. È vero, questo è vero, noi ve lo possiamo garantire, ci sono veramente poveracci. Poi certo ci sono anche persone che hanno compiuto dei reati molto lunghi, dei reati molto, pesanti o lesivi, che hanno subito delle condanne particolarmente lunghe. Ma di fatto le 700 persone sono in carcere. Per quanti funzionerà il carcere? Si mettono lì per un po', si tengono lontani, e che si fa? Costruiamo altre carceri, non pensiamo a dei cuscinetti, facciamo un'amnistia o un indulto, senza però poi cuscinetti sociali, cacciamoli tutti fuori, e questa gente si ritrova per la strada. E voi che fareste? Da soli, senza nessun accesso, se non ai servizi sociali bassa soglia, che funzionano, a Bologna funzionano, però quelli sono, e non possono certo contenerli tutti. E questo è quello che ci viene proposto mediamente nelle leggi dai vari governi e dallo Stato. Metto tutto insieme, non ne faccio una questione
prettamente politica. L'ufficio di mediazione penale presso i giudici di pace di Firenze quindi prevede non qualunque tipo di reato e viola qualunque percezione di umanizzazione e di dialogo tra reo e vittima, ma soltanto reati bagatellari. Vengono definiti bagatellari i reati della microconflittualità, che sono quelli dell'ingiuria, la diffamazione, la minaccia, la lesione personale lieve. Quelli più piccoli, quelli fra familiari, le liti condominiali. E ovviamente non voglio sminuirli, anche su questo funziona, anche questo è importante, anche perché è il tuo vicino quello che ti può, con cui puoi entrare in conflitto, quello che potrebbe essere poi il tuo vicino domani, per cui è importante risolverli. Però quando si ragiona come fatto fino adesso a livelli così alti, credetemi, è faticoso non riuscire a pensare di poterli applicare per una mancanza di volontà a tutti i livelli, perché sarebbe veramente cambiare l'ottica. In ogni caso, tecnicamente funziona così. Si va davanti al giudice, cioè i reati a querela di parte, per cui una parte fa querela, c'è un'indagine in corso, i reati di competenza del giudice di pace penale. In questo caso il giudice penale, se ritiene ravvisabile la possibilità della mediazione, chiede al cancelliere di inserire nel verbale di udienza, si chiama la clausola 29 di questo decreto legislativo che permette l'accesso alla mediazione penale. In quel caso viene compilato un semplice modulo da parte del cancelliere con pochi nomi delle parti, degli avvocati, il nome del giudice, eccetera, e viene spedito il fascicolo all'ufficio di mediazione penale, che è composto da persone che hanno fatto una formazione ad hoc su questo. Quelli di Firenze hanno fatto 180 ore di formazione da esperti di giustizia riparativa e mediazione penale. Da qui viene fatto quindi uno studio di fattibilità. Ci sono degli incontri, cioè prima una lettera informativa che manda i responsabili del fascicolo dell'ufficio di mediazione penale alle parti, ai legali delle parti per informarli di questo. Questo già fa parte della premediazione, sono tre fasi, premediazione, mediazione e postmediazione, ve le racconto brevemente. In questa fase della premediazione c'è il primo colloquio individuale, che è uno dei colloqui più importanti, perché lì mediamente la persona offesa è quella che viene prima di tutto coinvolta ed è lì che si tasta un po' il terreno sul possibile esito positivo. Una volta fatto questo, partiamo dal presupposto che la giustizia riparativa prevede, proprio per la sua efficacia ma anche per la sua ragion d'essere, un contributo e un consenso che deve essere volontario, voluto, libero e sempre revocabile dalle parti. Quindi la parte offesa si presenta se si ritiene che possa essere interessata a rivedere il conflitto, a parlare del conflitto, gli fanno subito ricostruire la conflittualità, la vicenda che ha vissuto. In questo caso viene poi passato tutta la questione allo studio di fattibilità del mediatore. Il mediatore non si ferma al semplice consenso della persona offesa, nemmeno a quello del reo, ma studia tutte quelle variabili che potrebbero nascere, lo shock, il trauma, la capacità di reggere l'impatto emozionale della vittima. Quello che si vuole evitare ovviamente è una vittimizzazione secondaria, si chiama, e quindi anche il fare percorrere alla vittima tutto quello che ha vissuto fino a quel momento. Detto questo, è nell'ipotesi migliore per cui si può andare avanti, si crea l'accordo di mediazione. L'accordo di mediazione che quindi si può, o meglio, si arriva all'accordo di mediazione attraverso due modalità. La mediazione diretta, il face to face, quindi si incontrano le parti alla presenza di un mediatore e del responsabile del fascicolo e di due membri dell'equipe di mediazione per avere un quadro più oggettivo possibile. Si fanno incontrare le parti e si cerca un dialogo, si cerca di far spiegare loro perché. In una delle, non so se c'è nel libro perché non l'ho visto, però in una delle interviste che ho sentito fare a Manlio Milani, che è il fondatore dell'associazione delle vittime della strage di Piazza della Loggia del 74 ed anche il responsabile della Casa della Memoria di Brescia, lui parlava di una vittima, lui è vittima, e lui raccontava, è stato illuminante nel suo racconto secondo me, perché lui parlava di evitare di dare un eccessivo potere in mano alla vittima, perché questo significa reinserirsi in un circolo vizioso e continuare a considerare la vittima sempre e comunque come tale e non come persona libera, come cittadino. Lui dice: io voglio essere considerato cittadino, non più soltanto come vittima di una situazione e di un evento drammatico che è successo 30 anni fa, 40 anni fa. E anche in questo senso, quindi, l'obiettivo è quello di riequilibrarci, perché da una parte abbiamo un procedimento penale che è tutto improntato al reo, nel bene e nel male. Il reo è il protagonista contro lo Stato, poi il reo è vittima del carcere, ha tutti i diritti e l'attenzione è sul reo, quindi manca la parte della vittima che invece nella direttiva comunitaria è molto più esaltata. E c'è addirittura chi parlava di un reo più piccolo rispetto a una vittima più grande. La verità è che sono due parti che dovrebbero essere ugualmente trattate e ugualmente considerate, il legame che si deve creare fra di loro. La mediazione faccia a faccia non sempre è facile, dipende anche dal lasso di tempo che è passato poi dalla commissione del reato, talvolta c'è bisogno di un tempo un po' più lungo per far digerire alla vittima un percorso, ma come diceva Milani, quello che è interessante, cioè quello che ha bisogno una vittima è il decorso della giustizia, quindi il riconoscimento della giustizia, l'individuazione del reo, in questo caso Chiara, e il perché. Spesso basta far raccontare un perché. Perché il reo ha commesso quella cosa? Perché si è creata quella situazione? O perché si è trovato in quella situazione? Spesso basta questo per riuscire a rendere umane due persone. Ci sono anche le mediazioni indirette invece, quando una delle due parti non vuole incontrare l'altra, e allora si attivano tutta una serie di meccanismi che forse lasciano un po' il tempo che trovano, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, che sono colloqui telefonici, colloqui epistolari, l'intermediazione dell'avvocato che può fare da negoziatore. Sì, forse funzionano, forse talvolta funzionano, ci sono esiti positivi quasi al 100% addirittura nelle mediazioni indirette, però hanno sicuramente meno efficacia dal punto di vista umano e emozionale. Detto questo, c'è mediamente la conclusione della mediazione è una, la remissione di querela. Si rimette querela, il giudice dichiara o estinto il reato o sentenza di non luogo a procedere perché non ci sono più le condizioni di procedibilità. E questa è la conclusione finale, anche se successivamente l'ufficio di mediazione penale fa un post mediazione che è il follow up, cioè controlla che effettivamente gli accordi che sono stati presi siano rispettati nei tempi. C'è stata un'impennata negli ultimi anni delle richieste di mediazione penale. Il 70% ha avuto un esito positivo, l'ultimo controllo abbiamo fatto noi era del 2008, un po' vecchio, però non ho dati più recenti, hanno chiesto l'intervento 167 conflitti, 167 persone, anche perché adesso un mediatore è presente alla prima udienza di comparizione davanti al giudice di pace, non può dire niente, però probabilmente già il fatto che sia tra la folla il giudice di pace lo vede e dà più accesso alla... Pare che sia una delle motivazioni che hanno fatto impennare le richieste, nonché poi gli avvocati che, per quanto il loro lavoro sia marginale, quindi presumo non ci sia molto interesse a attivare azioni di mediazione, sono un po' più istruiti e quindi magari ne fanno richiesta. Si rimane comunque nell'ambito dell'esecuzione penale. E concludo anch'io con un racconto che tanto credo siano le parti più interessanti, che non è la mediazione penale giuridicamente prevista, ma è quella che si fa tutti i giorni in carcere e che ci è capitato proprio recentemente. C'era un ragazzo in carcere che era dentro per un reato compiuto 9 anni prima. Questo ragazzo ha 25 anni. È entrato prima al fratello, poi ha compiuto lì 25 anni e è stato spostato alla Dozzo. Un ragazzo marocchino, se non sbaglio, ma nato in Italia, per cui parlava umbro, perché era umbro, dialettale. E questo ragazzo raccontava che lui aveva finito la scuola di alberghiera ed era andato a lavorare a Londra. prima di finire la scuola, era usanza fra loro e i suoi amici farsi le canne, fumare. Viene beccato con del fumo in macchina con un 27enne. Lui allora era piccolo, aveva 19 anni, 18, no, anzi, quando è stato beccato era ancora prima, aveva 16 anni, era minorenne. Viene portato in questura, viene sentito, e però secondo lui finisce lì, cioè nessuno si è più accorto di niente, nessuno gli ha più comunicato niente. Parte un procedimento con contumacia. E lui, io ho letto la sentenza perché duravo fatica a credergli, confesso, lui viene considerato a capo di a 16 anni, di un'organizzazione criminale che coinvolgeva diverse persone di 30 anni. E lui, perché lui diceva, a me mi hanno considerato lo spacciatore io, ma io in realtà, e questo penso che succeda realmente, ero con i miei amici, è vero, ogni tanto capitava, ma siccome io sono marocchino, andavo a comprarla dal marocchino, a me me la faceva meno, quindi tutti davano soldi a me e l'andavo a comprare io, ma io non sono uno spacciatore. E questo ragazzo è impazzito in carcere, perché si è trovato ad essere dentro per un reato compiuto anni prima, peraltro con un pezzo di vita, un percorso di vita completamente cambiato, era chef a Londra, ha perso ovviamente tutto, bloccato a Bologna perché ha fatto scala a Bologna, messo in carcere, è diventato definitivo, è impazzito. Al di là delle questioni della notifica del procedimento che saranno da valutare, quello che gli è successo in carcere è ovviamente guardate, è impazzito, è la parola più semplice nel descriverlo. Lui non accettava le condizioni del carcere, non accettava l'imbruttimento, non accettava le ingiustizie, perché lì dentro ci sono, perché un poliziotto mi ha confessato di aver invitato un detenuto a tagliarsi, i detenuti sono pieni di tagli su tutto il braccio, fa impressione per farsi ascoltare, di tagli, proprio di tagli, loro si tagliano con la lametta e quando poi sanguinano vanno dai poliziotti e magari hanno o ritengono di avere facilmente accesso al magistrato di sorveglianza, alla direttrice, a qualunque persona con cui colloquiare. E questo succede anche da parte dei poliziotti, e non solo, ci sono poliziotti bravissimi dentro il carcere, riescono a sanare, a gestire certe situazioni, qualche volta no, sono umani, cioè, siamo tutti persone umane, a volte il male prevale, a volte la rabbia, la pazienza probabilmente anche la loro finisce. Tornando a questo ragazzo, quindi fa il diavolo a quattro, questo fa il diavolo a quattro lì dentro, si arrabbia ogni 3-2 e inizia una diatriba con un ispettore in particolare. Questo ispettore, poco paziente anche l'ispettore, se ne dicono di tutti i colori, ma con delle offese violente, e questa storia va avanti per un po', quindi lui si becca un sacco di rapporti disciplinari dalla polizia. L'educatore che deve fare questa, l'equipe che deve fare questa relazione sul suo di osservazione sul suo comportamento in carcere non è facilitata, perché da una parte ci sono dei poliziotti che dicono questo è terribile, cioè il mostrino della Tanzania, perché effettivamente un po' alzava anche gli altri, un po' di casino faceva. Lui la chiamava rivendicazione dei diritti, e io duro fatica un po' a vedere qual è il confine tra quella che era la sua percezione, perché a mio parere una parte di ragione ce l'aveva, aveva un modo di esprimerla che non era quello che si può utilizzare in carcere, che serve il diritto, esistono delle istanze, esistono delle possibilità di reclamare per delle attività in carcere, lui ovviamente non accedeva a quelle, a noi non ci dava molta retta, però a un certo punto, quindi questi 11 mesi tribolanti, finalmente gli fissano un'udienza per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Questo sarebbe successo il martedì. Il sabato entro in carcere, mi chiama l'ispettore, ero con due soci, mi dice: guardi, scusi, le volevo parlare di questo ragazzo perché sa, è successo un fatto increscioso, sostanzialmente avevano litigato per un pacchetto di sigarette, perché lui ne voleva uno in più, insomma, per una questione tecnica interna di passaggio di denaro per acquistare queste sigarette. Fatto sta che avevano iniziato ad offendersi reciprocamente, questo l'ha confessato lo stesso ispettore, fino a che probabilmente i poliziotti, per tentare di contenerlo, l'hanno attaccato al muro. Questo è andato all'ospedale e ha dichiarato di essere stato picchiato dai poliziotti. Apri di cielo. Quindi rapporto disciplinare. Ora, il rapporto disciplinare 2 giorni prima di un'udienza, cioè, significa l'udienza andrà male, significa che il tuo comportamento è stato scorretto e che quindi giustamente il magistrato potrebbe non venirti incontro, non dartela, non te lo meriti. E questi sono gli strumenti di un magistrato per valutare. Quando siamo accorti della situazione, abbiamo convinto abbastanza con le buone lui a, cioè gli abbiamo fatto capire anche la gravità di quello che anche lui aveva fatto, perché se una persona ti offende non può rispondere con un'offesa, a prescindere da dove sei, di chi sei. Quindi insomma, fatto sta che abbiamo parlato con le due parti e le due parti si sono, abbiamo chiesto di farle incontrare in un'attività di mediazione. Lui ha chiesto scusa all'ispettore per il suo comportamento, non soltanto in quell'episodio ma per quegli 11 mesi. L'ispettore gli ha fatto una ramanzina notevole, poi però gli ha promesso che avrebbe comunque scritto, integrato la sua denuncia all'educatore lunedì mattina da mandare il magistrato di sorveglianza. E questo ha calmato entrambi, ha calmato l'ispettore, che comunque si è sentito soddisfatto nella richiesta di scuse anche per un atteggiamento che veramente era scorretto anche da parte di questo ragazzo un po' angoiato il rospo, però ha promesso che querelerà chiunque una volta uscito dal carcere, però quantomeno ha riconosciuto anche lui l'esagerazione del proprio comportamento. E è stato bello quando hanno iniziato i due a parlare del futuro di questo ragazzo, quindi anche una previsione di quello che sarà stato dopo. Quello che abbiamo fatto noi, attimevamo un po', non ci fidavamo molto, per cui abbiamo in realtà fatto intervenire la garante dei diritti dei detenuti di Bologna, la dottoressa Laganà, che ha contattato il magistrato di sorveglianza, il quale quindi era a conoscenza di tutta la situazione, e che la dottoressa Napolitano merita veramente un plauso perché è molto in gamba. E questo ragazzo ha saputo 2 giorni dopo che ha ottenuto l'affidamento in prova a servizi sociali. Sono attività che sono sporadiche ovviamente, però non era istituzionalizzata né categorizzata, però è stata un'attività di mediazione che abbiamo provato a fare.
Sentiamo Giulia.
Io sono una studentessa di giurisprudenza l'ultimo anno e in realtà mi sono avvicinata da poco tempo a questa associazione, però posso dirvi che in pochi mesi ho capito molto di più e interiorizzato di più la materia del diritto penale rispetto a un anno di corso in università, e penso sia utile come esperienza sia a livello prettamente magari lavorativo per il mio futuro, per capire se ho intenzione o meno di lavorare nel settore penale, ma soprattutto come esperienza umana, perché come si diceva prima, nel momento in cui ti trovi di fronte ad una persona che ha compiuto un reato grave come l'omicidio, in qualsiasi altra circostanza ti verrebbe da pensare chissà che faccia ha, è un assassino, chissà come può essere. In realtà poi parli e capisci appunto che una persona non è il reato che ha compiuto, lo ascolti la storia, ascolti il perché è arrivato a compiere quello che ha fatto e ti rendi conto che appunto nell'arco della vita si può essere sia dalla parte del buono sia dalla parte del cattivo. Per esempio mi ha colpito molto la prima volta che sono entrata in carcere a gennaio la storia di un uomo sui 50 anni, un uomo normalissimo, con una famiglia, un figlio della mia età di 24 anni e una moglie, caduto malato di depressione, quindi in quel momento per una parte della sua vita vittima di se stesso, che poi per questioni legate a varie circostanze si è trovato a frequentare persone sbagliate e una situazione sbagliata ed è diventato carnefice perché appunto ha ucciso il marito di un'amica. E lì capisci che in realtà è una persona molto fragile che ha sofferto nella vita perché aveva pure tentato il suicidio e che a causa di un errore che ha commesso adesso dovrà pagare 16 anni in carcere con figlio che non gli rivolge più la parola, la moglie neppure, lavoro perso perché era un piccolo imprenditore e quindi una vita rovinata sostanzialmente. Per cui effettivamente nel momento in cui ti rapporti con i detenuti capisci che non, non sono quello che sembrano dall'esterno e che sono persone normalissime con le proprie debolezze, le proprie fragilità da comprendere e non dico giustificare, però comunque tutti quanti possono sbagliare ed è giusto poi rimediare in qualche modo. Ed è un nostro obbligo, secondo me. Penso sia, siamo tutte persone bellissime, noi che ci occupiamo di questa cosa.
Mamma mia, bellissimo, grazie. Era il nostro primo incontro che stava sotto il titolo della speranza. I nostri incontri sono partiti dal cercare un po' di entrare in ambito di certi problemi, passiamo alla speranza e finiamo col dono. Mi sembra che meglio di così. molto bello. Non so se abbiamo ancora il tempo per un po' di domande.
Io volevo farne una cosa. Volevo chiedere questo. A parte che penso che in questo incontro mi permette di pensare che chi ha fatto il male sia quello che fa più fatica, mi viene da pensare ad accettare, guardare in faccia quello che ha fatto, eccetera. Però ovviamente è un passaggio imprescindibile anche per lui, voglio dire, per liberarsi da questa cosa. Però la cosa che mi sembra di capire è che se si riuscisse a portare avanti molte di queste cose, anche quando si riuscisse a farlo prima delle sentenze, secondo me, queste avrebbero un valore, un ridimensionamento, una roba incredibile, perché capisco che le parole che vedi per televisione, no, sono i progetti, il valore che hanno le parole che ha la vittima. Se la vittima avesse fatto un po' di strada insieme a prima della sentenza, secondo me il giudice almeno la dimezzerebbe, di sicuro.
Ma sai che così nella giustizia minorile si prevede questo, purtroppo non si attrezzano, cioè c'è la possibilità di fare così e ci sono dei posti in cui proprio si fa così, perché questa cosa qui, mentre negli adulti non è possibile, per ora. Poi c'è, la prevenzione attraverso attività, diciamo, di informazione, per esempio molti cittadini fanno partire immediatamente la denuncia, ti denuncio. No? Ecco, quello lì magari si potrebbe anche attraverso un'azione così di conoscenza, di stimolo, di informazione, sia con le persone che con la polizia, insomma, ecco. Però invece nella giustizia minorile questa cosa che dici tu è già possibile. In molte regioni si fa, perché i tribunali per i minorenni sono, diciamo, hanno una sfera di competenza regionale e attraverso alcuni istituti giuridici, di cui non vi parlo perché è troppo tecnico, si sono istituiti degli uffici di mediazione. Gli uffici di mediazione, attraverso appunto un mandato che dà l'autorità giudiziaria, cioè il magistrato, la procura, chiede all'assistente sociale, ai servizi sociali, quindi al mio, diciamo, mio settore, perché il mio centro di giustizia minorile, chiede: senti, fai un'indagine e attraverso tutte le informazioni che tu recuperi, recupera anche, se è possibile, fare un incontro, se quel ragazzo lì sarebbe disponibile a fare un incontro con la vittima. E ugualmente se la vittima è disponibile a fare un incontro con quel ragazzo lì. Allora cosa succede? Vi racconto delle cose che già succedono, per esempio nella regione Marche. La regione Marche in Italia è l'unica regione che ha una legge regionale che prevede l'istituzione degli uffici di mediazione. Questo vuole dire che, essendo istituito un ufficio di mediazione, il procuratore per i minorenni di Ancona, una procuratrice in questo caso, una donna, chiede, fa questo lavoro qui e quindi dà mandato all'assistente sociale di sperimentare questa cosa. Se la vittima è d'accordo e il reo è d'accordo, prima del processo, quindi quando è partita la denuncia, Le due parti si incontrano, fanno una mediazione attraverso appunto i mediatori, in questo ufficio di mediazione, poi i componenti dell'ufficio di mediazione sono un altro paio di maniche, nel senso che comunque bisogna trovare, cioè la legge regionale consente di finanziarlo questo ufficio, perché ci sono delle persone che devono lavorare lì. Ecco, e se questa mediazione funziona, cioè se si incontrano e questo incontro produce effettivamente un incontro che si apre al possibile, l'ufficio di mediazione propone al giudice minorile, al tribunale questa volta, non più alla procura, dice: queste due parti si sono messe d'accordo, quindi puoi procedere o attraverso la sentenza di irrilevanza del fatto, perché è un'apertura che consente la giustizia minorile, o attraverso una messa alla prova, quella che vi dicevo prima, e cioè gli do una messa alla prova che tiene conto del progetto che insieme vittima e reo hanno fatto, e quindi si risolve. Purtroppo qual è il problema? Quello che quindi funziona, e in questo caso la Regione Marche, che tra l'altro rientra sotto il nostro distretto, quindi il mio centro giustizia minorile, io lavoro nel servizio tecnico del centro giustizia minorile dell'Emilia Romagna e Marche, quindi è sotto la mia competenza, perciò la conosco bene, la legge regionale consente questa cosa, ma è l'unica regione in Italia, quindi lo spazio normativo e lo spazio anche tecnico esiste. Il problema è quello che, siccome non sono sufficientemente sensibilizzati i politici locali, i politici regionali e nazionali, questi uffici di mediazione non li istituiscono. Quindi, per esempio, nonostante adesso ci sia stata una circolare del Dipartimento Giustizia Minorile, cioè quindi del Ministero, che ha detto: viva la mediazione, fate mediazione, la giustizia riparativa è la giustizia, importante circolare, perché non lo dico con ironia, è veramente importante, perché almeno formalmente è stato riconosciuto, però cosa c'è? Il problema qual è? Che la società civile, noi, voi, dobbiamo essere sufficientemente capaci di dire: oh ragazzi, c'è un'altra possibilità, ci sono possibilità diverse di costruire la giustizia, apriamoli sti centri di mediazione, perché il mio presidente del tribunale, dico mio, nel senso che è presidente del tribunale per i minorenni di Bologna, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna dicono: bellissimo, ci crediamo in questa roba qui, potremmo farla, però chi mi garantisce che si svolge la mediazione? Noi non c'è una sede, c'è un'associazione che fa le mediazioni, non c'è una sede, non c'è un luogo fisico, perché ci vogliono i soldi, no? Per trovare un luogo fisico, le persone, eccetera. E quindi nelle Marche c'è, nell'Emilia Romagna non c'è nemmeno in altre regioni. Capito? Quindi in questo senso anche deve essere un mandato però che dà la società, perché la società è quel terzo di cui vi parlavo prima. Ok? Secondo me, tra l'altro, questa roba qui, ma l'avrete certamente capito e condiviso, penso, è proprio una roba che veramente è una questione di cittadinanza attiva, perché la giustizia è un tema della società, molto, molto, come la malattia, come l'ospedale, cioè tocca chiunque, no, di noi, e la cittadinanza attiva si esercita proprio così. Cioè quello di dire: ma insomma, siamo stanchi di una giustizia dove si separa e si intasano i tribunali, qualunque cosa ci si denuncia, per qualunque cosa. Prima, una volta, le mediazioni venivano fatte quasi, diciamo, era una questione di imparare a stare nei conflitti, a mettere le persone, cioè non c'era bisogno, non era il tribunale che doveva discutere i conflitti, erano i vicini, erano i vecchi della adesso tutto è diventato una delega alla giustizia, una delega al magistrato, qualunque problema, il problema dei ragazzi che scappano, il problema dei minori che non vengono accuditi adeguatamente in casa, il problema dei conflitti, tutto diventa una denuncia, è tutto una denuncia, alla fine
che cosa succede? Che si intasano i tribunali e ci sono soluzioni che potrebbero già essere praticate, cioè non c'è bisogno di una norma ad hoc, c'è bisogno del finanziamento. Invece la giustizia, scusate se concludo questa cosa perché è una cosa che mi appassiona molto, la legge di cui parlavo prima, la 448 dell'88, la legge minorile, all'avanguardia mondiale, da 30 anni nessuno ancora ci ha raggiunto, sta per cedere, perché nelle carceri, voi lo saprete, adesso le carceri minorili si sono aperte fino a 25 anni, quindi i 25 anni vanno negli istituti minorili, e c'è in animo di abolire i tribunali per i minorenni, lo sapete, vero questo? È una roba fondamentale questa che riguarda tutti noi, cioè c'è un disegno di legge, ormai sta per essere approvato, di abolizione dei tribunali per i minorenni, che diventeranno sezioni dei tribunali ordinari. Tutti i giudici e gli operatori minorili sono contrari, cioè tutti, ci sarà qualcuno, parliamo del 90%, 90%, perché la giustizia minorile ha potuto essere così all'avanguardia, così illuminata, così piena di prassi geniali, perché c'è stata una giustizia minorile a parte. Adesso invece il progetto è: unifichiamo tutto, sia in sede di tribunale, quindi spariscono i tribunali per i minorenni e tutte le persone specializzate, sia in sede di esecuzione. Cioè in sede di esecuzione diventano tutti adulti. Cioè, capite? Questa è una roba che sta per essere varata. Questo è, quindi da una parte ci sono gli stati generali dell'esecuzione penale, è bellissimo. Dall'altra parte ci sono le circolari, che va benissimo perché è una circolare che dice forza giustizia riparativa, però poi dall'altra manca appunto la volontà, non so se definire la volontà politica, non so, o sociale, la volontà di farle queste cose. Quindi quella roba lì, già praticata nella regione Marche, peraltro si crea una discriminazione perché chi ha avuto la fortuna di nascere nelle Marche ha l'ufficio di mediazione, chi ha la sfiga di nascere in Emilia Romagna no, poi altre cose bellissime e all'avanguardia, per carità di Dio, però questa roba qui no. Scusate se mi infervoro, ma è perché
è vero, anche perché cioè l'interesse a portarla avanti, mi chiedo, io l'ho avuto il coraggio di dire la volontà politica, ma perché anche i disegni di legge di adesso non c'è nessuna spinta, nonostante le belle parole, Paolo faceva riferimento agli stati generali sull'esecuzione penale, che sono stati un tavolo, cioè sono stati 18 tavoli durati un anno, in cui più operatori, ma non soltanto operatori, detenuti, magistrati, giudici, qualunque professionalità si potesse toccare, ha lavorato su tutta una serie di temi che sono i temi centrali, uno di questi era anche la giustizia riparativa. E è stato molto interessante come attività, come lavoro, sono andati tanto oltre alla concezione che c'è finora di giustizia riparativa in Italia. E addirittura a un certo punto mi ha stupito tantissimo, poi stupito, mi ha fatto anche piacere leggere nella relazione finale che l'effetto deflattivo quindi dei procedimenti penali, la riduzione e di conseguenza anche la riduzione del numero di persone che sono in carcere, quindi meno rischio di sovraffollamento, quel resto si sta più attenti, eccetera. In realtà allora a un certo punto non dicono snobbano, però dicono no, è un effetto secondario collaterale, ben venga, ma non ci interessa, non è questo il fine che ci porta a ragionare, bisogna cambiare l'ottica. La verità è che poi ci si scontra con la realtà, perché in una situazione in cui ci sarebbe un terreno fertilissimo per poter lavorare su questa roba, si vede gli uffici penali dei giudici di pace che come oggetto dell'accordo hanno delle attività materiali, riparazioni, risarcimenti, che sono poi quelli dettagliati, lavori socialmente utili, attività di volontariato, lavoro gratuito per i detenuti e per l'esecuzione penale, lavoro gratuito all'esterno, che io contesto, ho sempre contestato l'essere gratuito con tutte le mie forze. Sì, secondo sì, cioè, quanto, esatto, diciamo che comunque con la morale non si manca. E, no, e quindi cioè, la percezione è che di fatto anche quello che c'è adesso, sì, è vero, in questi casi non è più imposto da un magistrato di sorveglianza nella fase dell'esecuzione penale, che ovviamente a quel punto rientra in un concetto coercitivo e retributivo, però quello è, cioè i percorsi individualizzati davvero, quelli reali, quelli che mettono d'accordo le persone e a cui magari per i reati più piccoli nemmeno dovrebbe conseguire riparazioni, risarcimenti, eccetera, perché se tu mi offendi e mi chiedi scusa in sede di mediazione, io rimetto querela e lì finisce. Oppure, vi faccio un esempio, io lavoro nel legale antifrode di un'assicurazione, noi quando si becca un truffatore che ha falsificato i documenti per ottenere una polizza assicurativa a un premio molto più basso rispetto a quello che avrebbe avuto diritto, tipo la pago 300 euro, falsifico i documenti e fingo di vivere a Bergamo e lavoro e vivo a Napoli in realtà, e a Napoli l'avrei pagata 1200 euro, risultante a Bergamo la pago 300 euro e ci guadagno un sacco. Però anche in questi casi, ad esempio, e l'ho già proposto al mio capo, anche in questi casi sarebbe utile fare, quando non è un'associazione strutturata che fa questo tipo di attività, ma ci capita anche col cliente anziano, il poveretto, si vede la firma quasi a mano, no? Il tentativo di modificare un dato oppure una dichiarazione. Servirebbero queste attività e veramente mi capita di rimettere querela su scuse fatte da clienti. La persona anziana dice: guarda, ho perso la mia moglie l'anno scorso, scusa, io non c'ho più una lira perché non c'ho più soldi, ho pagato tutto il funerale. E quando c'è lì lui, il suo avvocato, il suo figlio che te lo dice, fai un'indagine sul territorio, ti accorgi e dice la verità, ma che gli vuoi fare? Ma poraccio, ma la prego, mi scusi se ho fatto querela, non lo sapevo. La reazione poi diventa reciproca, per cui sarebbero utilissimi. Però ci sono casi in cui questo orecchio entra e dall'altro esce.
Quindi abbassate un po' la speranza, non ci illudiamo troppo, speriamo. Con la fare se ci sono, ci siamo, ci
sono. Ci la richiesta al sindaco.
A Rosanna. Grazie. Cerca di tenerci sempre un po' sveglie, noi ogni tanto ci addormentiamo un po' di sigarette. No, penso che sarebbero tantissime le cose, mi piacerebbe sapere da chi è composta l'equipe, che competenze bisogna avere, mi sembra che non sai, però va bene, forse è molto
bravo. Mediazione o sì. In carcere? Per fare i mediatori, allora bisogna fare formazione, l'orientamento un po' più specifico è quello di avere percezione o avere studi giuridici, non sono ancora stata
logici,
sì, esatto, comunque un minimo di competenza, la giuridicità serve soprattutto perché si inserisce all'interno di un procedimento penale, perché per quanto possa essere considerato un concetto autonomo la giustizia riparativa, è comunque sempre complementare a quella penale, soprattutto in questo momento in Italia che interviene nella fase successiva, per cui serve per forza prima la legge che ti definisce quello come reato, ti dà una sentenza di condanna e quindi un'esecuzione, e lì si inserisce. Sì, si può fare formazione, esiste un centro a Bologna che è un centro di mediazione e di formazione alla mediazione,
sì, è il CIFMF,
esatto.
È anche una sede,
io sono membro.
Oh, io sono un mediatore penale. È una formazione lunga perché io ho fatto 200 ore di corso nel 2001 con la mia maestra, si chiamava Claudia Mazzucato e Adolfo Cioretti, sì. E a Bologna c'è una sede che appunto si chiama così, ma la sigla, Centro Italiano di Mediazione Penale Familiare, Formazione alla Mediazione, e fa questo centro fa tra l'altro gratuitamente, naturalmente da molti anni a questa parte, al quartiere Santo Stefano. Due volte alla settimana fa, perché gli è stato concesso due volte alla settimana la sede fisica, lo spazio fisico, fa mediazioni, ed è questo centro che è stato appunto, di fatto è quello che fa mediazioni anche da parte del Tribunale per i minorenni, quindi c'è l'invio, però appunto sono sporadici perché avvengono in questo centro per lo spazio che è aperto, fa mediazioni sia penali che anche familiari. E quindi potete anche rivolgervi a questo centro fin tanto che ti sarà possibile di stare. Invece poi per quello che riguarda la formazione alla mediazione sono organizzati dei corsi, però in questo caso a pagamento, da questo centro partono, siccome dura 2 anni la formazione, parte a settembre, quindi ogni 2 anni, il prossimo inizia a settembre, per 2 anni si va avanti. Se digitate sul coso vi appare, se lo cercate via internet vi appare.
Per poter accedere ai corsi?
In realtà può diventare mediatore chiunque. Se fa questi 2 anni di corso. Poi invece c'è diciamo la specializzazione universitaria, per esempio anche questa è una cosa che dà speranza, perché stiamo parlando di qualche cosa che prima non esisteva. Io l'ho fatto nel 2001 con Claudia e Adolfo la formazione, perché loro vengono dall'esperienza di Milano, dove invece c'è un centro di mediazione di cui loro sono stati fondatori negli anni 90. E invece c'è l'Università dell'Insubria, io non sapevo che cosa fosse, invece nella zona di Como, appunto, che attraverso appunto la facoltà di giurisprudenza sono due mediatori, due professori universitari bravissimi. Che hanno scritto anche un libro sulla mediazione penale, adesso mi devo ricordare il nome, che in questo momento non mi viene, no, sicuramente. Comunque loro fanno invece proprio un corso di specializzazione, fanno anche una summer school, ed è proprio un'università, tra l'altro uno dei docenti è un sacerdote, e fanno appunto una specializzazione sulla mediazione, cioè si diventa mediatori attraverso questo corso, quindi anche questa è una bella cosa, insomma prima non esisteva. E adesso anche nella regione, l'Università della Molise, direi, Abruzzo? Abruzzo, sì, si sta facendo questo corso. Può accedere chiunque qui a Bologna, ovviamente chi ha una formazione, diciamo, non so, è laureato in psicologia oppure in legge, però insomma non ha perché si può essere mediatori tutti, basta appunto imparare delle tecniche, insomma. Studiare nel corso del corso, la parola chiave, nel corso del corso.
Dobbiamo ringraziarvi moltissimo.
Andiamo avanti. Grazie davvero tanto.
Grazie a voi.
Grazie a voi.